E siamo arrivati allo spazio dedicato al nostro dibattito. La Biennale di Architettura di Venezia ha conferito il Leone d'Oro alla carriera a Donna Haraway, voce autorevole nel campo della storia, della filosofia, della scienza, specializzata soprattutto nella biologia, nelle biotecnologie. Allora, perché la Biennale di Architettura ha voluto premiarla e quale contributo porta il suo pensiero al mondo dell'architettura e a quello dell'arte? Allora, tra l'altro, per parlarne, intanto è arrivato qui in studio Enrico Bianda. Enrico, buongiorno.
Eccoci qui, buongiorno. Dovremmo avere in linea con noi Angela Vettese, intanto tra le due ospiti. Speriamo ci senta. Buongiorno, ben trovata.
Buongiorno.
Ecco, funziona tutto. Magnifico, siamo molto felici. E Silvia Rodeschini, buongiorno, ben trovata.
Buongiorno.
Buongiorno, Angela Vettese, storica dell'arte, specializzata in modo particolare, insomma, nel mondo dell'arte contemporanea. È già stata nostra ospite. Ritroviamo anche Silvia Rodeschini, che invece insegna storia del pensiero politico al Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell'Università di Firenze. Ben trovata anche a lei.
Buongiorno,
eccoci, siamo
trovati.
Intanto, a titolo introduttivo, si parla di Donna Haraway. Pochi istanti fa eravamo al telefono con Carlo Ratti, che è il direttore di questa biennale, e ci raccontava che Donna Haraway sarà presente, non ha potuto essere presente al momento del premio. Le è stato assegnato il premio alla carriera, il Leone d'Oro, ma sarà presente alla, diciamo così, tra virgolette, festa di chiusura della biennale. Tutto ciò avverrà a novembre, e dunque vi sarà magari la possibilità anche di averla ospite, chi lo sa, magari la potremo raggiungere. Ma l'occasione di questo premio per noi della Rete 2 qui ad Alphaville è stata un po' quella di tornare su questa figura estremamente rilevante, centrale della filosofia, ma non solo. Questa biennale è una biennale delle connessioni. Stiamo imparando a capire che l'architettura, tra le tante discipline, deve guardare a questo mondo in fiamme. Donna Haraway ha saputo farlo e continua a farlo con il suo pensiero. Silvia Rodeschini, innanzitutto, ci può aiutare ad inquadrare, insomma, la figura di Donna Haraway e a capire a grandi linee il percorso che l'ha portata a diventare, appunto, una voce influente del pensiero contemporaneo?
Allora, Donna Haraway è diventata un riferimento nella riflessione contemporanea, probabilmente grazie all'acume e all'eccentricità con la quale ha riflettuto sul rapporto tra tecnologia e società. E lo ha fatto, diciamo, sin dalla sua tesi di dottorato nel 1972, da una parte padroneggiando il linguaggio della scienza. Donna Haraway è per formazione una biologa, e mettendolo però in dialogo con le scienze umane, le scienze e le scienze sociali. Quindi questa attitudine, che poi emerge in maniera eclatante nel manifesto Cyborg a metà degli anni Ottanta, è proprio quello di mettere in discussione radicalmente il binomio natura-artificio, come dire, accogliendo però a braccia aperte la sfida dell'artificio, nel senso che Donna Haraway ha anche sempre avuto, non ha mai stata una tecnofoba, e anzi ha sempre considerato la conoscenza scientifica come una capacità straordinaria degli esseri umani, una possibilità di libertà, e quindi però ha sempre cercato di osservarla con particolare attenzione invece alle forme del dominio che in essa si nascondono e che invece, come dire, devono essere criticate. Quindi credo che sia la sua capacità di muoversi tra semantiche diverse, tra registri diversi, tra campi diversi del sapere, quella che l'ha resa un personaggio così interessante.
E Angela Vettese, chiediamo a lei, lei come interpreta questa decisione che, insomma, Haraway è stata premiata in una biennale di architettura?
Ma se avete appena sentito Carlo Ratti, sapete che la biennale lui l'ha concepita come la biennale dell'intelligenza condivisa, dell'intelligenza artificiale, dell'intelligenza naturale, di una prospettiva scientifica che si abbraccia con la prospettiva architettonica, urbanistica e umanistica. Donna Haraway è un faro in questo senso, proprio per la formazione scientifica da biologa e l'unione con la volontà di interferire anche o intervenire nel dibattito artistico, nel dibattito umanistico. Soprattutto ci sono alcune nozioni che sono fondamentali per il mondo nuovo, o quantomeno per il mondo riparato e resiliente che propone Ratti. e cioè la nozione di simbiosi, una nozione mutuata probabilmente dalle scoperte scientifiche di Lynn Margulis, cioè l'idea di fondo è che l'evoluzione delle specie non è soltanto darwinianamente un'evoluzione di tipo competitivo, ma avviene anche proprio il gene cambia, il DNA cambia anche in relazione alla simbiosi, al vivere insieme di specie che appunto in una lunga convivenza si cambiano mutuamente. Allora, l'idea fondamentale è che primo si cambia stando insieme, secondo bisogna, come dice Donna Haraway, to make kins, cioè fare delle famiglie che non sono, come dire, di sangue, ma che sono di amici, di animali, di microrganismi, di insomma tutti gli elementi del vivente e anche forse del non vivente, nel senso che le pietre poi contengono bioorganismi microscopici che noi non vediamo. E questo fare famiglia con tutti gli esseri viventi può riportarci a una specie di unità spinoziana, cioè un'unità della vita concepita come qualcosa che è creata da se stessa, è natura naturans, è natura naturata.
E secondo lei, sempre Angela Vettese, esiste un aspetto allora filosofico nell'architettura, nel senso che possiamo rintracciare una sorta di sintonia fra il pensiero di Haraway e alcune tendenze dell'architettura contemporanea? Il legame è proprio così forte?
Ma io trovo di sì, cioè, voglio dire, tutte le discipline creative hanno un legame con il pensiero, tutto procede nello stesso modo, per esempio, anche un semplice sguardo alle strutture di Frank Gehry, per parlare di un architetto molto noto, evidenziano come lui cerchi la forma del vivente, i suoi lavori, le sue creazioni sono sempre, come dire, organismi destrutturati che partono però dall'idea di pesci, dall'idea di fiore, dall'idea di insetto. Quindi c'è l'idea da anni, come dire, dalla tendenza decostruttiva dell'architettura fino ai giorni nostri, stiamo parlando di 40 anni circa, c'è questa idea del capire la logica del vivente e andare incontro a questa logica proprio perché oggi il mondo è in fiamme e bisogna aiutare il vivente a vivere.
E Silvia Rodeschini, quale tipo di rapporto lei vede fra la natura e proprio l'artificio nel pensiero stesso di Haraway?
Allora, dal punto di vista di Haraway, il problema è che natura e artificio sono stati concepiti come due dimensioni tra loro contrapposte, diciamo così, nella tradizione della cultura filosofica europea, a partire certamente dall'illuminismo. E quindi che da una parte c'è l'essere umano che è capace di artificio, di cultura, eccetera, e dall'altra c'è tutto il resto, e che noi abbiamo di fronte a noi la natura come qualcosa di diverso. Viceversa, secondo Haraway, la nostra specie vive e prospera in nicchie che sono il combinato disposto di queste due dimensioni e che noi viviamo grazie alla relazione che abbiamo con quelli che il pensiero illuminista definiva come elementi altri da noi, gli altri viventi, l'aria, l'acqua, in realtà in un rapporto che è di dipendenza. E quindi che quel sottile strato dove prospera la vita, sul nostro pianeta lo dobbiamo concepire come uno strato che ci accoglie, che ci sostiene, nel quale noi prendiamo posto in alleanza con gli altri e con l'altro e non in contrapposizione. E quindi, anche se è chiaro che questo non è un milieu del tutto accogliente per noi, perché ci minaccia, perché noi siamo esseri che non possono vivere senza certi tipi di ripari e di rifugi, ma dobbiamo, come si dice, pensarci come esseri che prendono posto accanto a, insieme a, e non contro, e non a distanza. E quindi è proprio il binomio natura-artificio che va abbandonato in favore di un modo di concepire il rapporto con gli altri viventi e con l'altro da noi come un rapporto di relazione.
Certo, e nel discorso di ringraziamento al premio, Donna Haraway ha detto, insomma, in italiano, quando i cani e i gatti vanno d'accordo, i fascisti scappano. E quindi nel pensiero di Donna Haraway c'è anche una componente politica, no? Quindi in fondo lei invita all'alleanza, alla lotta. rotta. Secondo lei a chi si rivolge questo invito e quale pensiero politico sta dietro questa spinta? Chiedo ancora a lei, Silvia Rodeschini.
Ma come si dice, Haraway, che è un'autrice che si situa nella tradizione del marxismo critico, osserva sempre il problema dei rapporti tra scienza e società anche dal punto di vista delle forme di potere che certe tecnologie e certi dispositivi recano con sé. E per Haraway è molto chiaro che, diciamo, più consueto nel suo linguaggio, il capitalismo, forse anche il fascismo, si reggono invece su una concezione dispotica del modo in cui del loro stare al mondo, sull'isolamento dell'umano del non umano, sulla loro contrapposizione, sul primato di un certo tipo di umano, sull'idea che, come si dice, sul divide et impera, potremmo dire. Viceversa, secondo Haraway, è possibile costruire un potere che unisce il disomogeneo, che unisce il diverso, le specie, e quando queste specie si uniscono, specie che il monologo del potere ha sempre considerato specie che non andavano d'accordo tra loro come i cani e i gatti, invece dal punto di vista di Haraway si genera un potere da questa alleanza che può contrastare il potere del capitalismo e il potere del fascismo. Secondo me questa idea dei fascisti viene dagli ultimissimi sviluppi della politica statunitense e della straordinaria alleanza tra alcune nuove forme del capitalismo e il potere del presidente statunitense. Ma l'idea per Haraway è che c'è un grande potere che può nascere dall'alleanza di tutti coloro che vengono considerati marginali e lontani e subordinati dal monologo del grande potere.
E vorrei chiedere a entrambe, secondo voi la Haraway ha dato un contributo al femminismo oppure qual è questa differenza fra il pensiero femminista tradizionale e quello che poi la Haraway stessa propone? Lo vorrei chiedere a tutte e due, magari Silvia Rodeschini per prima.
Ora, Haraway, come si dice, comincia a scrivere in una fase che è la metà degli anni Ottanta, nella quale gli Stati Uniti avevano conosciuto, diciamo, in cui la grande spinta propulsiva dei movimenti degli anni Settanta si era andata esaurendo e gli Stati Uniti erano entrati in una fase di grande successo del conservatorismo politico e di un modello di capitalismo sfrenato. L'idea di Haraway è che questi movimenti potessero rilanciarsi ripensando l'identità politica che gli stava alla base e ripensandola radicalmente come farà Haraway, cioè rifiutando l'idea che essere una donna sia un'identità naturale, ma che sia invece, pensandola invece, diciamo, sull'onda, diciamo, sulla scia di una pensatrice, per esempio, come Judith Butler, come un significante in primo luogo sociale e politico, cioè come il risultato di un processo di attribuzione di significati, di descrizione di corpi e di collocazione dentro una gerarchia. Quindi l'idea di Haraway è che noi non siamo rese donne dalla nostra natura, ma nel modo in cui noi siamo inserite in un tessuto di relazioni. Secondo Haraway, queste stesse relazioni sono risorse per un femminismo che non concepisce però più soltanto l'essere donna come un fatto, ma come una piattaforma nella quale incorporare anche altri elementi rispetto ai quali quello del genere talvolta può anche diventare secondario, come quelli della discriminazione razziale, della discriminazione e della subordinazione prodotta dal capitalismo, cioè della subordinazione di classe.
E Angela Vettete, le giro forse la domanda in questo senso, no? Si dice, si conosce donna Haraway anche per il suo vedere il femminismo secondo la teoria cyborg, no? E quindi questa tendenza che lei ha voluto, diciamo, fortificare per quanto riguarda la lotta femminista, è qualcosa che è importante ancora oggi e che l'ha caratterizzata più di altre cose, secondo lei?
Ma sì, sicuramente. Vediamo però che questa è una tendenza di tutto il femminismo dell'ultima generazione. Penso per esempio al discorso molto approfondito che va facendo Rosie Braidotti sul rapporto tra intelligenza artificiale e intelligenza umana, anzi nel suo caso diciamo postumana, cioè la possibilità di creare un individuo postumano che si giova della tecnologia e usa le tecnologie per diventare più diciamo, unitario per favorire i processi democratici. Va detto che c'è appunto una evoluzione del femminismo, per cui se negli anni, diciamo, quando è nato con il secondo sesso di Simone de Beauvoir, il femminismo era donna che si libera contro l'uomo. Oggi il femminismo è soprattutto donna che si pone tra i deboli e in aiuto dei deboli e quindi dei marginali e quindi anche persino di appunto insetti e cose che sono cose, organismi e non organismi, anche macchine che sono state condannate, che normalmente il discorso maschile, il discorso dominante condanna come secondarie, e invece appunto questo nuovo femminismo si mette dalla parte non soltanto della minoranza LGBTQA+, ma anche delle minoranze di ogni natura, incluso l'accettare la componente tecnologica che inevitabilmente entra dentro i nostri corpi attraverso una protesi all'anca o attraverso domani un chip che ci potrà entrare nel sottopelle, insomma, un chip di intelligenza artificiale. Quindi sì, certamente il rapporto con la tecnologia va visto nell'ambito di un femminismo che è cambiato, che non è più una rivendicazione per le femmine, ma è una rivendicazione per una natura umana diversa in evoluzione.
E siamo in conclusione, vorrei chiedere ancora a entrambe l'approccio, no, di Donna Haraway al pensiero filosofico ma anche ecologico, in qualche modo ha ampliato e come l'orizzonte della critica dell'arte, magari Silvia Rodeschini per prima.
Io credo che diciamo così, il modo in cui una prospettiva come quella di Haraway ci suggerisce di approcciarci alle sfide tecnologiche di fronte alle quali ci troviamo, si basa innanzitutto sull'invito a non farsi prendere dal panico, nel senso che Haraway ha sempre scritto di temi all'ordine del giorno che suscitavano incertezze ed inquietudine, gli anni della pecora Dolly, dei computer che battevano al gioco degli scacchi, gli scacchisti umani professionisti, e ha sempre invitato a osservare la genesi, gli usi, il loro potenziale di liberazione, ma anche il loro potenziale di rischio nella distribuzione delle chance di vita della specie umana. E quindi io credo che il suo contributo sia un contributo che è quello di accogliere le sfide, ma di collocare gli strumenti tecnici sempre nel panorama dell'iperconnessione di tutto il vivente.
E lasciamo una riflessione conclusiva su questo tema, lei, Angela Vettese.
Direi che ci sono due modi in cui Donna Haraway ha contribuito alla critica d'arte, il primo e all'arte contemporanea. Il primo è un discorso proprio sul modo di scrivere, cioè lei sta disperatamente, direi, ma con successo, cercando di uscire dalla forma saggio tradizionale, accademica, cosa che ha fatto anche tanta altra gente, per esempio Timothy Morton nel suo Iperoggetti, insomma, c'è una tendenza a uscire dal modo di essere, di scrivere, come dire, meramente descrittivo, e questo è importante per chi scrive. Per chi fa arte, le sue idee sono state molto generative, nel senso che noi assistiamo al pullulare di collettivi che fanno arte o che anche sono curatori, assistiamo al pullulare di opere che mettono insieme animali, persone, strutture cibernetiche o comunque tecnologiche. Penso per esempio a tutta l'opera di Pierre Huyghe, ma anche a personaggi emergenti come Precious Okoyomon, oppure fenomeni emergenti come la riflessione tra arte ed ecologia, soprattutto tra arte e vegetali, che si è vista tantissimo negli ultimi anni, dal 18 in poi, presso la Serpentine Gallery, ma si sta vedendo dappertutto, è pieno di artisti che lavorano con il mondo vegetale. Ecco, questo con il mondo vegetale, ma insomma anche con il mondo animale, naturalmente. Donna Haraway si fa sempre fotografare con un cane, come del resto la grande artista John Jonas e molti altri. Questo non è casuale, è proprio il voler esporre l'unità del vivente e quindi la necessità di fare di nuovo andare d'accordo tutti e abbandonare un certo atteggiamento estrattivo oppure di superiorità e di conquista. E questo nell'arte contemporanea è assolutamente presente ed emergente.
Bene, allora sono già le 13. La Biennale di Architettura di Venezia ha conferito il Leone d'Oro alla carriera Donna Haraway. Ne abbiamo parlato con Silvia Rodeschini e Angela Vettese, che ringrazio moltissimo. Grazie, appunto, sono le 13 e dobbiamo chiudere qui il nostro dibattito. Grazie molte ad entrambe.
Arrivederci.
Grazie a voi.